La domanda di Gianni,
com'è
perché
che dice il canto, ho trovato la vita in lui?
Sì.
E poi?
E poi non lo so, perché parlavo con te e non ho sentito.
No, ma simpatica però, questo lo devi rimettere. Questa.
Sì, no, è bello questo canto, è bello, molto sì. Allegro. Bellissimo.
Sai, dovresti cercare altri canti così.
Ok.
Va bene?
Sì,
okay,
proviamo.
Dobbiamo rallegrare le pecorelle qua. Forza, ragazzi.
Allora, andiamo a Gianni. Pace fratelloni miei, come state?
Pace fratello, Dio ti benedica, sto bene.
Io bene, ho stampato anche il libricino sul sito e la mia mente si sta sempre più aprendo a capire le scritture.
Grazie Signore.
L'evangelizzazione procede a gonfie vele.
Thank you Lord.
E stiamo sempre più filtrando la voce di Dio per capire bene dove ci manda a fare la sua volontà.
Amen.
Da queste parti non è facile per niente.
In Italia?
Mm-hmm. Italia, sì. Ci sono molte persone che sono schiavi della mafia, camorra, si drogano, sono malate. Insomma, ci vuole l'intervento divino di Gesù.
Quindi qui siamo già su d'Italia.
Sì. Infatti stiamo vedendo come Gesù guarisce le persone e glielo dimostriamo pregando per loro se hanno qualche problema o qualche dolore fisico. Non vi dico che tutto va bene. Ci sono stati anche degli attacchi e degli scontri di dottrina con un mio amico che segue un certo gruppo cristiano e lui pensa che il battesimo in acqua salva, proprio come lo ha insegnato questo gruppo. Dio li benedica, ma io credo che sono fuori dottrina. Fratello Giuseppe, puoi fare un discorso in merito? Dio vi benedica. E un'altra cosa, mi sto specializzando per fare l'aiuto infermiere. Pregate per me e che tutto possa andare bene. Alleluia.
Dio ti benedica e preghiamo anche per gli ammalati, che non impari a spese loro. Stiamo scherzando. Dio ti benedica, fratello.
No, amen, Gesù. Ha detto che sta praticando la guarigione miracolosa.
Amen, Gesù, provvedi subito un lavoro amen. Perfetto per questo fratello, perché è un fratello ispirante.
Amen, i malati saranno benedetti.
E impara subito così che non dobbiamo pregare per gli ammalati.
Amen.
Ma andrà bene, vedrai, fratello, di tutto cuore. Lui. E specialmente pregare gli ammalati. Va bene?
Eh sì, e stamattina sempre Gianni ci ha scritto un nuovo messaggio e dice: fratelli, pace.
Un PS?
Sì, un PS. Ultimamente sto vedendo dei video su internet di questa chiesa che ho menzionato, dove vedo persone nelle acque del battesimo che si manifestano con pianti e poi le liberano dai demoni. Loro dicono che l'acqua toglie dal corpo il nostro vecchio uomo e chiude le porte a Satana. È biblico che queste persone nelle acque si manifestano? Molte persone mi hanno detto di stare lontano da loro. Non so che fare.
Beh, chiedi al Signore, lui ti dice cosa devi fare. Beh, lui vuol sapere nostra opinione.
Sì.
Beh, andiamo alla parola.
Amen.
Andiamo alla Bibbia, cioè che poi le opinioni che contano, ognuno ha le sue. Ma io penso che quello che serve Gesù non è... Cioè l'acqua, cioè non è l'acqua, è Gesù che serve. Il battesimo era una specie di fidanzamento, va bene. Cioè in attesa di ricevere la caparra dello Spirito Santo iniziata alla Pentecoste. Quindi uno che si offriva era simbolo di pentimento. Secondo Corinzi 1:22. Ce l'hai lì? Cosa dice?
Secondo Corinzi 1:22, il quale ci ha pur segnati col proprio sigillo e ci ha data la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori.
Quindi battesimo nell'acqua era un po' come offrirsi, come Signore, io sono pronto, va bene, sono pronto quando viene Gesù di Nazareth, quando viene il Messia, che ancora non sapevano chi era. E allora Giovanni Battista diceva che io preparo la strada, ma quando viene lui vi battezzerà con lo spirito, col fuoco. Io vi battezzo in acqua. Va bene. E quindi poi quando viene lo Spirito Santo, allora con lo Spirito Santo ricevi la caparra, l'inizio del regno di Dio. Però dopo la caparra siamo responsabili se usufruire dello Spirito Santo, va bene, per interessi nostri e della nostra chiesa o setta, cioè quella della via dell'Odissea, oppure se offrirci a Dio perché lui possa usufruire di noi. E questa è Filadelfia, la chiesa sposa. sembra lo stesso, ma è invece l'esatto contrario. La cosa triste è che dopo 2000 anni siamo ancora qui a giocare ai balocchi, a litigare come bambini, chi ha diritto ai giocattoli migliori, come bambini ribelli che cercano di stabilire chi è più santo, se sono gli evangelici, cattolici, mormoni, chi sarà più santo? Siamo qua a litigare su queste cretinate. Va bene, cos'è che gli interessa al Signore se sei cresciuto in un recinto cattolico, un recinto evangelico? Non gli interessa assolutamente niente. Gesù non è qui per innalzare la tua chiesa o la mia, noi siamo qui per innalzare Lui, no? Isaia 65, 5, Matteo 9, 11, cosa dice?
Isaia 65, verso 5, che dice: fatti in là, non t'accostare, perché io sono più santo di te. Cose si fatte sono per me un fumo nel naso, un fuoco che arde da mane a sera.
Da mattina a sera.
Matteo 9,11. E i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori?
Ah, Luca 18,9-10.
E disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano.
Che leggete tutta la storia, che qui cerchiamo di andare un po' al nocciolo. Qui il fariseo fu condannato, cioè condannato nel senso non fu perdonato, e il pubblicano, il fariseo con tutti i frutti religiosi, l'incenso, fumo negli occhi, tutto quello che vuoi, non fu perdonato. Il pubblicano, con le mani sporche di pubblicaneria, cioè raccogliere soldi dalle romani, sarebbe come ora spacciatori di droga, sarebbe come ora Equitalia, sarebbe come ora quelli che mettono tasse su chi ha sangue e ti manda a dormire sotto un ponte, ma ti sequestrano la casa, e questi qui sono pubblicani. E però, e questo è un pubblicano pentito. Era Gesù, al pubblicano lo perdona, al fariseo no. Perché? Perché il fariseo era, il peccato del fariseo era un peccato di presunzione, si sentiva giusto, più giusto, e questo è il peccato peggiore, e fu il peccato di Lucifero. Il pubblicano invece non aveva nessun frutto da dare a Dio tranne un cuore spezzato e un pentimento, perdonato. Il fariseo non fu perdonato. Quindi il battesimo di Giovanni Battista non era mai stato per la salvezza allora, a quei tempi, e non lo è oggi, non è mai stato per la salvezza. Giovanni Battista non ha mai salvato nessuno, ragazzi. L'acqua del Battista ti può lavare i piedi, non serve a niente oggi. È finita. Allora sì, adesso no. Come circoncisione, cosa vuol circoncidere? Paolo dice ai Galati: ma potete che si castrassero se vogliono, questi della circoncisione. Cioè praticamente il diavolo usa queste cose per prendere posto di Gesù Cristo. Capisci? L'acqua al posto dello Spirito Santo. L'autorità delle chiese umane al posto dell'autorità dello Spirito Santo di Dio. Dimmi.
Ma come mai quando si battesimano nell'acqua vengono liberati dai demoni?
Perché questa è la loro fede. Cioè uno può avere la fede di essere liberato da un demone in una chiesa testimone di Geova. Ci sono streghe e stregoni che librano dai demoni. Attenzione che te ne danno uno peggiore, però. Capisci? C'è quello che va dal prete esorcista cattolico, quell'altro che preferisce invece il pastore evangelico, cioè dipende dalla tua fede, no?
Allora loro hanno la fede che quando si battezzeranno nell'acqua saranno liberati dai demoni.
Questa è la loro fede. Io ho parlato con uno e dice: sono andato a Međugorje e lì ho conosciuto Gesù. E questa era la sua fede. Che a Međugorje avrebbe avuto un'esperienza con Gesù, ma non è mica Međugorje che ti dà Gesù, è la tua fede, no?
Sì, infatti io ho ricevuto a Gesù lo Spirito Santo e 10 anni dopo sono stata battezzata in acqua.
Esatto.
No. Ho avuto già...
Sì, anche io. Io sono stato battezzato nell'acqua dopo, mi ricordo, tantissimo tempo, tanti mesi, che avevo lo Spirito Santo e già andavo a evangelizzare, davo la salvezza di Gesù alle anime, e stavo cominciando a imparare a pregare in lingue. E vedevo opere portentosi, era 1973. Poi alla fine, con dei fratelli cristiani sempre non denominational, siamo andati al mare, e eravamo in Italia, siamo andati al mare e lì ci siamo andati a riposare un po', che c'era un mare lì vicino, siamo andati lì E al mare ho visto il suo fratello che mi fa: vuoi che ti battezzo? Ho detto: ma è necessario? No, non è necessario, no. Però visto che siamo qui, se vuoi ti battezzo, ok. E mi ha battezzato nel mare. Il battesimo nel Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono stato battezzato nel mare. Però sono entrato un pistola asciutto e sono uscito un pistola bagnato, mm-hmm. un fessacchiotto. Capito? Milano si dice pistola per spiegarti, vuol dire uno. Dice, a volte dico pistola, dico cosa? Che no, gente non capisce. Devo spiegare, devo tradurre. Capisci? È sempre, non è cambiato niente. Non è che è aumentata l'unzione, i demoni sono usciti. No, è niente. Certo, se questa è la tua fede, che andando nell'acqua di qualche protestante o cattolica i demoni escono, se questa è la tua fede funzionerà. Va bene? Oh. Vabbè, quindi comunque il battesimo di Giovanni Battista non era mai per la salvezza, va bene? Era solo un simbolo di pentimento. Una volta che riceviamo Gesù, lo Spirito Santo, non abbiamo più bisogno di simboli di pentimento, abbiamo Gesù. Cioè allora l'acqua diventa un rituale morto e religioso, perché ora abbiamo Gesù Cristo nel cuore. L'acqua era per portarci a Gesù, ma se a Gesù ci sei arrivato, capito? È come se tutti, io mi sposo con Debra, siamo sposati, eccetera, e dico: Debra, mi vorrei fidanzare con te. Dice: tu sei ubriaco, cosa? Siamo sposati e ti vuoi fidanzare con me? Va bene?
Sì, ha detto che l'acqua di Giovanni Battista non era per la salvezza. Allora, prima dell'arrivo di Gesù, prima della sua risurrezione, la gente, è vero, nel Vecchio Testamento non si salvava attraverso il battesimo in acqua. Allora, cosa era l'acqua? Perché Giovanni Battista ha iniziato questo rituale, diciamo?
Beh, perché
scopo?
Siccome non c'erano, a parte il fatto che nel Vecchio Testamento, se leggi i libri in base alla storia del popolo di Dio, libri, dicono che gli ebrei purificavano i pagani nell'acqua, era un simbolo. Infatti anche Eliseo, quando cos'era in... nel secondo libro dei re, Eliseo ha arrivato Neeman dalla Siria pieno di lebbra, gli ha dato: lanciati nel Giordano 7 volte e fu guarito. Quindi era un simbolo di purificazione. Infatti l'acqua ti purifica,
okay.
Va bene, però non fu l'acqua del Giordano che lo guarì, fu la fede di Eliseo. Va bene. Quindi
E perché Giovanni Battista ha cominciato questa tradizione di fare battesimi in acqua, che adesso è diventato, diciamo, un idolo in alcune chiese?
Era un simbolo, come il pane e il vino, che rappresenta il sangue e il corpo di Gesù, un simbolo come la circoncisione, un simbolo, un simbolo, era semplicemente un simbolo perché la gente ha bisogno, come quando preghi per gli ammalati li ungi con olio, non è l'olio che li guarisce, non è l'olio, è la tua fede. Quindi se c'hai olio puoi usarlo, se non ce l'hai non fa niente. Gesù a volte, i discepoli usavano l'olio per guarire, a volte no. Se non ce l'hai, non ce l'hai. Va bene, abbiamo visto gente guarire con olio e guarire senza. È la tua fede, non c'è. Non ci sono regole, tranne Gesù Cristo, la fede e la parola, va bene?
Anche perché, come hai detto tu l'altro giorno, parlavamo su questo, hai detto che se la salvezza sarebbe nell'acqua, allora la salvezza sarebbe limitata alle chiese e le chiese decidono chi salvare e chi non salvare.
Esatto.
E questo non è giusto.
Non è giusto, perché questo dà un'autorità alle chiese che Dio non ha dato. Capito? È come che adesso c'è il Papa che dice: io sono discendente di Pietro, e Gesù ha detto: su questa pietra edificherò la mia chiesa, io sono discendente. Stiamo scherzando, ti do le chiavi del regno di Dio. Infatti in tutte le Basilette c'è Pietro in cielo con le chiavi. Questo perché Gesù ha dato le chiavi a Pietro, perché lui era il capo della prima chiesa, perché lui era il capo dei dodici apostoli, lui rappresentava, un po' come Davide rappresentava Israele. Ma non è che le chiavi del regno di cielo, cosa vuol dire? Le chiavi sono: predica il Vangelo e l'anima si salva, no? Queste sono le chiavi.
Sì.
Oh,
sì.
E chi era? Solo Pietro che dava la salvezza.
No.
E Paolo cosa dava?
Anche a Paolo.
E gli altri, e Filippo, e Tommaso, e gli altri, Matteo, cosa davano? Quindi la Bibbia bisogna interpretarla un pochino, a volte interpretarla con cosa? Con la nostra dottrina religiosa,
no.
Interpretarla con altre scritture. Le altre scritture cosa dicono? Che Paolo dava la salvezza di Cristo, e gli altri dicono. Allora vuol dire che le chiavi non sono chiavi brevettate solo per Pietro o solo per il Vaticano, sempre. Vedi, se chiese che dicono solo noi, sono un branco di farisei, capito? Va bene, vabbè, il battesimo, guarda, Ebrei 5, qui parla un po' del battesimo.
Ebrei 5, 11 e 12. Dal quale abbiamo a dir cose assai, e malagevoli a spiegare, perché siete diventati duri d'orecchi. Poiché, mentre per ragion di tempo dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio, e siete giunti a tale che avete bisogno di latte e non di cibo sodo.
Quindi cibo sodo, cibo solido. Okay. Quindi qui Paolo sta rimproverando questi ebrei che sono ancora lì a chiacchierare, a giocarellare con le dottrine basiche, quando dovrebbero andare in tutto il mondo a vincere anime. State ancora lì a scocciare, state scocciando con le vostre liti dottrinali. In questo caso di cosa litigavano? Ebrei 6, 1 e 2.
Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello perfetto e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi e della imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Ebrei 6, 1 e 2.
Quindi qui è chiaro, qui lo specifica, perché questa è la condizione, lo stesso paragrafo questo, ok? Ebrei 5, 11, 12, Ebrei 6, 1 e 2, lo stesso paragrafo, la continuazione. Quindi è tutto un paragrafo. Quindi dice, voi siete dei bambini che devo dare latte invece di cibo. E di cosa si riferisce? Ecco, lo spiega. Sta dicendo, dovete lasciare l'insegnamento elementare intorno a Cristo, l'elementare, l'inizio della scuola. Lasciatelo, abbandonato l'elementare, andate alle scuole medie, andate all'università, sta dicendo. Va bene, e quindi tendiamo a quello perfetto. Perché? Perché l'insegnamento elementare non era perfetto. Di quale, cos'è che non era perfetto? Perché non stiamo a porre di nuovo fondamento di ravvedimento delle opere morte. Ravvedimento, battesimo nell'acqua, sì. Ravvedimento. E poi continua, verso 2, la dottrina dei battesimi. Quindi già allora litigavano sull'acqua. Perché? Perché l'acqua ti dà un potere, ti dà una potenza.
E anche l'imposizione delle mani.
Se tu, sì, anche quello. Però stiamo parlando del battesimo oggi. Allora, se tu sei il grande capo, il grande papa, il grande papa cattolico, il grande papa protestante, che decidi tu, il grande pastore, che tu decidi chi deve essere battezzato nell'acqua e chi non deve essere, praticamente tu apri i cieli a uno e lo chiudi a un altro. Nel momento che tu dici, infatti dicono, il papa dice, solamente la Chiesa cattolica c'è la salvezza. E come? È una bestemmia, come? Perché, scusa, un protestante come si salva allora, scusa? Sono cretinate alla terza potenza. E da quando qua Dio ha dato potere a una chiesa di... Stiamo scherzando? La salvezza è in Gesù, non è la Chiesa cattolica o la mia. Cioè, va bene, cerchiamo di non essere per cortesia imbroglioni. Ok, allora, quindi se tu mi controlli il battesimo dall'acqua, tu mi controlli la mia salvezza. E poi mi dici che senza battesimo, no, senza acqua non mi posso salvare. L'acqua me la puoi dare solo tu. Buonanotte! Va bene, quindi questa è una cosa satanica. E comunque, Paolo a lui taglia corto. Cosa dice Paolo per accocciare una lunga storia? Dice, qui dice, lasciate perdere le cose elementari dei battesimi. Va bene, andiamo avanti. Avanti dove? Primo Corinzi 1,17, ce l'hai?
Sì. Primo Corinzi 1,17. Perché Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana.
Va bene? Quindi sta dicendo, se voi andate a battezzare, la croce di Cristo è resa vana, sta dicendo. Cristo è reso vano, Cristo non serve più se andate avanti con l'acqua. Perché? Perché state tornando indietro a Giovanni Battista. Giovanni Battista ha detto, io devo diminuire. Giovanni 3,30, cosa dice Giovanni 3,30? Io devo diminuire e Cristo deve aumentare.
Sì. Amen.
Va bene? E cerchiamo di far entrare nella zucca cattolica, zucca protestante e nella zucca mia e tua. Va bene? Giovanni, se Giovanni deve diminuire, anche tu che battesimi nell'acqua devi diminuire. Infatti prendi l'acqua e ciao, falla volare via. Avanti con Gesù, avanti con lo Spirito. Che me ne faccio dell'acqua? Quale acqua? Acqua cattolica, l'acqua protestante, l'acqua di questa setta, l'acqua dell'altra setta. Ma stiamo scherzando? Perché ognuno poi ci mette il timbro, Dice, questa acqua, sai, arriva il prete e dice, io abracadabra, questo pane diventa corpo, e dov'è? E non si vede però tutto, nello spirito, ma che cretinate, quando Gesù guariva mica era nello spirito, quello guariva sul serio. Lo zoppo camminava, il cieco vedeva e il morto si risuscitava. Quindi qua non ha lo spirito. È come se tu preghi per un ammalato di cancro, ecco, sei guarito, ciao. Quindi dice, io sto morendo, il cancro c'è ancora, anzi, guarda, è morto. È finito. E però è guarito nello spirito. Per cortesia, non diciamo cretinate, d'accordo? Oh, per favore, allora... Basta, qui è sufficiente questa scrittura, prima Corinzi 1,17, che Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare. Cosa parla? Dell'acqua dello spirito. Ma Paolo battezzava lo spirito sempre, quindi è chiaro che si riferiva all'acqua.
E dice, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Cioè, se l'acqua salva, la croce non serve più. Cristo non serve. Che l'acqua salva è sufficiente.
Certo, che
ci
te ne
battezziamo
fai?
Tutti e siamo salvi.
Non serve più Gesù, scusa. Gesù era meglio che si risparmiava al Calvario. Abbiamo l'acqua. Abbiamo l'acqua della setta X, della chiesa A, del gruppo B e del movimento C. Ma l'acqua, lavatevi i piedi, fratelli, lavatevi i piedi, un po' di sapone e un bel asciugamano, d'accordo? E fa con la faccia, Angela, perché Paolo ha detto ai Galati, potete anche si possono anche castrare. Sai?
Allora ti chiedo io.
Quindi battesimo... Paolo parlava dei transessuali che si castravano a quei tempi.
Sì, no.
Va bene? Eh sì, certo, perché erano quelli della circoncisione.
Ok, non era transessuali, erano quelli della circoncisione.
E oggi sì, sono questi trans di oggi, cioè praticamente sono parenti, per modo di dire.
Allora ti chiedo io, ma cosa c'è di male con il battesimo nell'acqua?
E cosa c'è di bene? Ti chiedo a te.
È una bella testimonianza di fede che mostra a tutti che tu stai cambiando.
Ah no, non è sbagliato, non è nel senso che è proibito, ma tu puoi anche farti circoncidere, ma non ci per motivi igienici, per motivi medici, c'è niente che si circoncide, niente di male. Cioè, predicatori evangelici che conosco io dice che ci sono a circoncidere anche i loro figli, però i medici gliel'hanno consigliato. Però questi qui non mica gli hanno attaccato interpretazioni teologiche, hanno detto solo al dottore, ha detto così e basta. Va bene, allora c'è il momento, per esempio, come Paolo che ha battezzato Timoteo nel libro degli Atti per paura dei farisei. Va bene, allora, puoi guardare per cortesia Atti 17, 18 lì, quella zona, all'inizio del capitolo dice Paolo battezzò Timoteo per paura dei giudei. È lo stesso Paolo che poi... no, scusa, ho sbagliato. Ho detto battezzare, no, volevo dire circoncidere.
Circoncidere, ah, okay. Sì, volevo dire.
vedi, voi mi fate sbagliare.
Ah.
Hai trovato?
La sto cercando.
Oh, mentre lei cerca, andiamo avanti, Angela.
Sì, allora dice che il battesimo in acqua va bene farlo come un simbolo per mostrare la tua fede, però non mettere la tua fede che l'acqua ti cambia, ti salva, non ti fa niente.
Sì, io a volte ho battezzato anche qualcuno di voi, ma di solito non lo faccio, perché cosa sto lì a scocciare la gente? Andiamo a cercare una vasca da bagno, riempiamola, preparati, mettiti il costume da bagno, mettiti cosa devi metterti, una cosa bianca. Io non sono di quelle, non mi interessa. Infatti, come vedi, Paolo non lo faceva, no. Certo, se fossimo al mare, d'accordo, a volte puoi farlo come testimonianza, però devi spiegare, attenzione, questo battesimo non serve a niente, è solo una testimonianza, che è come l'olio che tu preghi agli ammalati, dici ti metto l'olio ma non è, puoi anche fare a me, d'accordo?
Sì, ed è vero che alcune persone quando hanno fatto il battesimo in acqua sono state cambiate, hanno ricevuto liberazione, forse guarigione fisica,
sì,
ci sono tante testimonianze.
Sì, ma non è l'acqua.
Ma ci sono anche tante testimonianze che dicono che hanno fatto il battesimo in acqua e non è successo niente. Sono rimasti nelle stesse trappole, problemi, peccati di prima. Quindi non è l'acqua che cambia, è sempre la tua fede.
Certamente, è la tua fede, va bene. Andrew, can you search me a scripture? Type circumcised. Circumcised is in the book of Acts 16, 17, 18, over there.
I found it. Acts 16, Atti 16.
Allora, cosa dice?
Atti 16, 1 a 3. Giunse anche a Derbe, a Listra, e là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea credente ma di padre greco. Di lui rendeva una buona testimonianza ai fratelli. 3. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circuncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco.
Questo è un grande insegnamento, mostra che, cioè, diciamo, non devi essere così abbarbicato nelle dottrine che vai all'inferno se fai una dottrina diversa quando è necessario. Questa è una dottrina sbagliata, circoncidere, però Paolo lo fa perché c'è un motivo, cioè per i giudei, per evitare la persecuzione. Però è chiaro che faceva buon viso e cattivo gioco, quindi c'è anche il momento di essere astuti come serpenti e dolci come colombe, va bene?
A me mi ha parlato tanto che hai detto che non doveva venire Gesù se l'acqua poteva essere sufficiente per salvarci.
Beh,
questo per me è stato veramente come una piccola rivelazione. Grazie Gesù, è vero.
Certo,
sì, è vero, sì. È chiaro.
E poi l'acqua, la cosa principale, l'acqua dà autorità al pastore di controllare la salvezza. Cioè tu imbroglione, prima imbroglione, però sono imbroglioni, diciamo sinceramente, non lo sanno che sono ingannati.
Sì, non è che lo fanno a proposito.
No, lo fanno perché qualcuno gliel'ha insegnato, non è che l'hanno inventato loro. È un po' come i cattolici che vanno a una chiesa piena di statue, ma non è che l'hanno messo loro queste statue. C'è il cadavere di un vescovo, ma mica gliel'ha messo lui il cadavere. E lì sopporta il cadavere, insomma. Per me è meglio andare all'aria aperta e più fresca. Va bene?
E voglio leggerti un messaggio email arrivato 3 minuti fa da parte di Giovanni, che ci dà la scrittura di 1 Pietro 3,21.
Ok, Gianni che ha scritto?
Giovanni, no, un altro fratello. E cita la scrittura di 1 Pietro 3,21 e dice: quest'acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche voi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. E dice: fratelli, semplicemente il battesimo in acqua è una richiesta di buona condotta verso Dio. Ciò che ci salva è quel sacrificio perdetto di Cristo, in quanto ha versato il suo prezioso sangue che ci lava e purifica. Non rendiamo più importante l'acqua che il sangue di Cristo. Un bacione.
Sì, esatto, giustissimo, bravo Giovanni, sono d'accordo. Dice: non è il battesimo nell'acqua che pulisce la sporcizia del corpo, è la buona coscienza verso Dio
e la risurrezione di Gesù Cristo.
Va bene. E comunque, vada, Paolo ha detto Cristo, se dice Cristo non mi ha mandato a battezzare, o Paolo è un eretico, non capisce niente di Bibbia, oppure non capiamo noi, perlomeno quelli dell'acqua. Va bene. Allora, sì. Guarda, concludiamo qualche scrittura?
Sì.
Andiamo a Giovanni, andiamo a Isaia 55, perché l'acqua, dicevo, è controllata dai religiosi, da un potere che non è divino, non è di Dio. Quindi lasciamoci alle spalle queste religioni che sono in questa fossa, anzi uno stagno di acqua, appunto, e seguiamo l'acqua dello Spirito. C'è Isaia 55 verso 1, poi andiamo a Giovanni 4.
Isaia 55:1: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque, venite, comprate senza denaro e senza pagare. Amen.
Va bene, quindi venite alle acque senza denaro. Certe chiese, se non hai soldi, non entri. O se entri ti guardano storto. Giovanni 4, 13 e 14.
Gesù le rispose: chiunque beve di questa acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna.
Va bene, e quindi andiamo all'acqua di Gesù. Qui parla dell'acqua che si beve, ma anche l'acqua del battesimo che non si beve, però è sempre l'acqua dell'uomo. Giovanni 7, 38 e 39, l'acqua di Dio.
Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Giovanni 7, 38, 39.
Alleluia. Alleluia. Giovanni 6:35, Isaia 49.
Giovanni 6:35.
Gesù disse loro: chi crede?
Chi crede in me non avrà mai più sete.
Va bene. Isaia 49:10.
Non avranno fame né sete, né miraggio né sole li colpirà più, poiché colui che ha pietà di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua.
Va bene, quindi ci sono, qui abbiamo due acque, una spirituale che proviene dalle persone che predicano il Vangelo, che è originata da Gesù, e poi c'è l'acqua che il pastore riempie la vasca da bagno e dice: vieni qua l'acqua di Dio, l'acqua di Dio, viene l'acqua comunale che viene dai rubinetti. L'acqua che Gesù parlava è un'acqua spirituale.
Amen.
Va bene, quindi l'acqua, come dice Isaia 49:10, dice: non avranno fame né sete, né miraggio li colpirà più. L'acqua della religione è un miraggio, un abbaglio, un imbroglio, solamente che non lo sanno. Non sto dicendo che sono imbroglioni, non lo sanno, però è un imbroglio. Perché io lo dico a voi amati pastori che spingete così tanto l'acqua, ammettete che in questo modo voi vi prendete un'autorità di Dio che non avete, cioè, perché voi la rifiutate anche il battesimo. Dice: questo qui mi sembra, no, questo battesimo non glielo do, perché non mi sembra pronto. E che ne sai tu? Come Pietro ha detto a quei giudei che dicevano: sei andato a casa di un impuro, un romano, Atti capitolo 10:11. E Pietro dice: sì, ma possiamo proibire l'acqua a questi che hanno già ricevuto lo Spirito? Ecco che lì c'è sto conflitto ancora dell'acqua e dello Spirito. Ma Pietro ha parlato dell'acqua dopo che sono arrivati questi cristiani farisei. Prima non ne ha parlato di acqua. Va bene, quindi sì, si può usare il battesimo. Se uno ti chiede, voglio essere battezzato nell'acqua, lo battezzi. Non c'è niente di male. Capito? Peccatore entra, peccatore esce. Però spiega: sì, io ti battezzo nell'acqua, ma guarda che l'acqua del battesimo vera adesso è quella dello Spirito Santo. Vabbè, quindi l'acqua della religione è un miraggio, un'acqua che non può soddisfare mai, neppure se si battezzano 10 volte al giorno. Non soddisfa,
sì,
quest'acqua.
Sì.
C'è le scritture Giovanni 6, ce l'hai lì?
Sì.
Ecco, leggi: ma chi viene a me cosa dice il Signore?
Giovanni 6:35, Gesù disse loro: chi crede in me non avrà mai più sete.
Per questo certe religioni rimangono sempre a bocca asciutta e rimangono a stomaco vuoto, sempre alla ricerca della verità e mai completamente soddisfatti, perché vanno all'acqua dell'uomo. È stato battezzato in acqua, e allora sei lo stesso fessacchiotto di prima come lo sono io. Cos'è cambiato all'acqua? Niente. Ma vieni allo Spirito Santo, vieni alla parola, vieni alla volontà di Dio, alla parola, vai a predicarla, vai a darla e vedrai come sei soddisfatto. Ma qui c'è una parola del Signore, vuoi ascoltarla?
Sì.
Gesù mi ha detto: ma le mie pecore, dice il Signore, sono soddisfatte. Perché parlavo dei religiosi insoddisfatti. Gesù dice: le mie pecore sono soddisfatte, perché io le nutro, io le sfamo, e abbondantemente. Io non do loro da bere l'acqua del mondo, ma do alle mie pecore l'acqua del mio spirito, le mie verità profetiche. Io do loro la mia guida, e le pecore che seguono me e non l'uomo saranno al sicuro, ma non quelle che seguono l'uomo e le sue dottrine. E allora dice il Signore: beati quelli che mi cercano, perché essi mi troveranno. Sì, perché solo chi mi cerca mi trova. Chi cerca me e non l'uomo. Chi cerca la mia parola e non la parola degli uomini. E chi non mi cerca non mi trova. È la mia verità. Fine del messaggio, dice Gesù.
Amen, grazie Signore.
Gloria a Dio.
Amen.
Quindi, a posto? Cioè,
sì.
Cioè, queste sono le scritture. Se poi questi qua hanno scritture, che le presentino. E non mi vengono a dire: Gesù è stato battezzato nell'acqua. Ma Gesù è stato circonciso. Circoncidiamoci. Ma stiamo scherzando. C'è il momento di... Adesso non è più, però. Dimmi, Dora.
Mi viene in mente i due ladroni. Quando Gesù è stato crucificato, i due ladroni erano al fianco di Gesù,
sì,
e uno di loro ha detto: perdonami, no? Si è riveduto, e Gesù le ha detto: oggi sei con me nel paradiso.
Non è che è sceso dalla croce per essere battezzato in acqua, per poter essere perdonato e salvato, no. Gesù le ha detto, oggi sei con me nel paradiso. Ecco, anche questo è un esempio che l'acqua non salva, è sì. Gesù.
Sì.
Sì, è logico quello. Ha detto, oggi stesso sarai in paradiso con me. Oggi cosa gli direbbero questi religiosi? Ah, se non sei battezzato nell'acqua... invece era senza acqua.
Sì, sì.
Va bene?
Sì, sì. Amen.
Quindi cosa predicava Sant'Agostino? Sant'Agostino è la pietra angolare della Chiesa Cattolica, delle dottrine cattoliche. Il padre delle dottrine cattoliche. Per questo che la Chiesa Cattolica è un po' fuori binario. È basata su Sant'Agostino, non su Gesù. Mm-hmm. Tante loro dottrine. Sant'Agostino diceva, se due gemelli nascono, attenzione che quanto era sfasato quest'uomo. Ha fatto anche tante cose buone, ha detto tante cose giuste, sì, però era anche fuori binario su altre. Perché gente che non aveva imparato a controllare le proprie dottrine, incrociandole, confrontandole con altre scritture. Si svegliava una mattina e così dice il Signore, non è così che sia profeti. Il profeta controlla se stesso allo specchio della Bibbia. Allora Sant'Agostino dice, se due gemelli nascono, uno muore e l'altro rimane in vita. No, aspetta, com'è che ha detto? I due gemelli, no, muoiono tutti e due. Due gemelli, due bambini, gemelli nascono e muoiono tutti e due. E uno è battezzato, però l'altro muore prima di essere battezzato. E lui dice, siccome sono morti tutti e due, quello che è stato battezzato va in cielo, quello che non è battezzato va nell'inferno, cioè le fiamme eterne. Questo, per me, quello lì era un pazzo da legare in quel caso. Cioè, il suo socio John Calvin, il protestante John Calvin, ragionava allo stesso modo, cioè due soci questi qua. Su questo punto, altri punti hanno detto cose intelligenti. Infatti c'è ancora una chiesa calvinista che è molto mal andata, però c'è ancora. John Calvin era un altro sfasato, lui andava in giro a predicare questo poveraccio a Ginevra, che lì c'aveva il suo, lui era un politicante, lui aveva messo in piedi un sistema politico, John Calvin, e sarebbe la chiesa riformata che tu eri, Angela,
sì,
e
sì.
Tu eri una calvinista.
No, era solo un titolo che avevo, però non sapevo niente di Calvin, non sapevo niente di nessuno della Bibbia.
Insomma,
di
non
Gesù.
Ti possiamo incolpare di niente, proprio di niente.
Sorry, no, niente.
Ok, d'accordo, allora.
Ho sentito vagamente di Martin Lutero, però non sapevo niente di nessuno.
Ho capito, no, su questo dico. Punto diciamo che l'hai fatta franca.
Sorry, allora, meglio così, sai, meglio sì. Così.
Allora, Calvino diceva che Dio ha creato delle persone... che era tutto calcolato, Dio sapeva tutto all'inizio, è certamente anche vero, e dice ha creato persone già sapendo, predestinate con il nome scritto sul libro della vita per andare in cielo, altre persone predestinate, il nome già scritto nel libro dell'inferno per andare nelle fiamme e strillare per l'eternità. Cioè, capisci come ragionano certi religiosi? A parte il fatto che il Signore mi ha mostrato che non c'è nessun anima all'inferno che soffre, e questo l'ho messo su internet, c'è un video che dice nessuna anima soffre l'inferno, l'inferno, il lago di fuoco è un luogo di esecuzione, come una forca, una sedia elettrica, un posto dove si muore e ciao. Dio è amore, non gli interessa vedere strillare i suoi nemici per l'eternità, che cosa disispirante, Dio ci liberi. A posto?
Sì.
Alleluia, gloria a Dio.
E poi c'è l'altro esempio della Bibbia di Cornelio in Atti 10 che riceve lo Spirito Santo e solo più tardi si battezza in acqua. Quindi riceve lo Spirito Santo prima di ricevere Gesù e la salvezza, e non è così. Il battesimo in acqua è solo un simbolo, non ti dà niente altro.
E
pensavo anche a Paolo, l'apostolo, lui si è convertito a Cristo mentre era in via per Damasco e ha ricevuto la rivelazione di Gesù, ha visto Gesù, ha sentito la sua voce. Non c'era l'acqua in giro, niente, non c'entra.
Sì, cosa gli ha detto Anania? Gli ha detto ricevi lo Spirito Santo.
Sì.
Non gli ha detto ricevi l'acqua.
No.
E poi se è battezzato nell'acqua, magari anche è possibile, perché Anania a quei tempi magari dice, bah.
Forse sì, bah, però dice, neanche lo menziona.
Per essere sicuri, buttiamo nell'acqua, fai un tuffo. Magari avrà anche fatto, ma questo bontà sua, ma non è che Dio l'ha comandato.
No, e Paolo neanche la menziona se si è battezzato in acqua o no, quindi non ha considerato così importante questo dettaglio.
Però l'ha considerato abbastanza importante da dire, 1 Corinzi 1:17, Cristo non mi ha mandato a battezzare nell'acqua,
amen.
Parentesi, ma ad evangelizzare.
Sì.
Come dire, non è l'acqua che vi salva, Dio non mi ha mandato a dare l'acqua. Va bene. A posto, Angela?
Sì, a posto.
Ok, mi fermo qui.
Sì, va bene.
Sei contenta?
Sì.
Benissimo.
Allora, facciamo un'altra pausa?
Un'altra
e
pausa.
Poi condividiamo con i fratelli delle testimonianze bellissime di evangelizzazione e vite cambiate, grazie Gesù, e anche guarigioni. Allora, ascoltiamo Marcello Marocchi, il seminatore. Seminiamo la parola.